Riders.
Oltre la prima pagina.
Buonasera a tutti ascoltatori e ascoltatrici di Insiders. Io sono Alice.
Io sono Umberto.
Stavo per dire io sono Umberto, non so per quale motivo. Siamo qui carichi, pronti per un'altra puntata. E se settimana scorsa era iniziata la primavera, questa settimana praticamente è tornato l'autunno con un tempo, devo dire, meraviglioso.
Beh dai, adesso c'è il sole però. Adesso
se questo per te è sole, abbiamo due concezioni.
Adesso c'è il sole per essere a Milano, però.
Comunque, prima di iniziare la puntata, volevo fare un saluto speciale ad una persona che da quando sono entrata in radio, cioè 3 anni fa, oggi per la prima volta mi sta ascoltando. Volevo salutare mia sorella, niente, tutto qua. Che mi sta ascoltando per la prima volta da 3 anni.
Benissimo, lei toglie secondi. Siamo in ritardo, toglie secondi.
Siamo in ritardo, va bene. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di Russia, purtroppo la notizia è su tutti i giornali, quindi ci tocca. Parliamo dell'ora legale, dei vantaggi, anche se vediamo se effettivamente ci siano questi vantaggi. Infine ambientiamoci, parliamo di fioriture in anticipo, proprio per portare un po' di primavera che sembra essere completamente sparita. Umberto adesso vi ricorda di seguirci sui nostri profili social, Instagram, Radio Yulm, così ci potete seguire e partecipare ai nostri sondaggi grazie ai quali creiamo la nostra puntata. E vi ricordo anche che abbiamo un numero di telefono su WhatsApp, 331 14 38 923. E niente, mi sono sentita molto Umberto a fare questo monologo che sta fissando lo schermo e non sta dicendo niente.
Io non dico niente, va bene così.
Va bene, allora io saluto Giulia che è in regia, saluto la nostra social media manager Daniela e niente, io
arriva la fine dell'intro.
Vabbè, Umberto mi sta bulleggiando, io direi che ci possiamo ascoltare un po' di musica, questa è There Will Be Blood.
Yeah.
E questi erano i Sum 41, There Will Be Blood. Siamo sempre in diretta su Radio Yulm, sono le 18 e 10 minuti e 9 secondi.
Ma perché non lo guardi sullo schermo davanti a te?
Perché abbiamo l'orologione gigante laggiù, vabbè.
Comunque, vabbè, abbiamo detto la cosa insieme. I saluti non finiscono qui perché vorrei salutare anche gli amici di Giulia, la nostra regista. Un saluto.
E poi ci arriviamo a parlare di qualcosa in tutto questo.
E saluto mia sorella che forse adesso si è connessa sulla puntata giusta perché prima. Comunque, parliamo di Russia, ragazzi. Parliamo di Russia.
Che fatica la vita, ragazzi.
No, seri, siamo seri.
Torniamo perché... un attimo seri, esatto. Anche perché oltre a tornare seri noi, in Europa è tornato qualcos'altro. Non so perché ho detto Europa. È tornato l'incubo terrorismo. Venerdì 22 a Mosca, centro commerciale Crocus City Hall è stato vittima di un attentato. I morti, nel momento, sì, in cui vi parliamo, confermati sono, sì, 139, esatto. 150 feriti.
180 i feriti.
180 feriti. C'è entrato in azione un comando di almeno 4 persone, esatto. Entrato nel centro commerciale, ha aperto il fuoco nella sala concerti dove si stava esibendo una rock band. E poi in una vera e propria caccia all'uomo, insomma, hanno vagato per l'edificio sparando, esatto, all'impazzata, per poi fuggire dopo aver appiccato il fuoco al tetto e alla struttura in sé. Quindi, esatto, un attentato abbastanza grave che da molti anni non si,
esatto,
vedeva,
non
in
si
questo modo
parlare,
in Europa.
Non si sentiva parlare di attentati terroristici da un po'. Cioè
e almeno. Non si sentiva parlare, esatto, soprattutto di
ISIS.
Ecco, perché, ecco, qual è il problema?
Esatto, perché c'è stata l'immediata rivendicazione, ce la possiamo fare, dell'ISIS, e la nuova, appunto, violenta branca dello Stato Islamico che si trova nella regione tra l'Iran, l'Afghanistan e il Tagikistan. E sui canali Telegram e appunto anche le agenzie, diciamo, stampa fedeli sono usciti dei video e i filmati, appunto, che dove si autoregistravano appunto le bodycam degli attentatori e dicono, adesso per tornare al mio arabo, Allahu Akbar, ridono, sparano e uccidono, anche se non c'è assolutamente niente da ridere. Ma volevi andare subito con...
Sì, io oggi farei un lavoro leggermente diverso dal solito, ovvero... i nostri sondaggi, vi ricordiamo, seguirci, sì, su Instagram Radio Yulm. La prima domanda che vi abbiamo fatto è stata: attacco terroristico a Mosca, è stato l'ISIS? E io partirei da qui, partirei, esatto, da quello che ci avete risposto voi per cercare di andare ad analizzare le varie opzioni. La maggioranza di voi, 53,3%, è d'accordo, cioè, sì, è stato l'ISIS, ovvio, ci sono,
ci
i video.
Ci sono i video, quindi... testimonianza dei video, quindi non c'è tanto da dubitare, ecco.
Ecco, però in realtà c'è l'ultra minoranza di voi, quindi 10,3%, che però comunque è qualcuno,
sì, assolutamente,
che dice che dietro c'è la mano degli ucraini, che è la stessa posizione del presidente russo Putin.
Esatto.
Perché soltanto lunedì, l'altro ieri, Putin ha ammesso che gli esecutori materiali dell'attentato sono effettivamente dei terroristi islamici, sì, però secondo lui dietro c'è una mano, che è una mano che non è quella dell'ISIS, e in effetti ci sono degli elementi che non tornano, esatto, tantissimo rispetto ai vecchi attentati dell'ISIS. Sì, che questo è l'ISIS K, è un'altra cosa, però più o meno lo stampo è quello. Facciamo qualche esempio.
Esatto, facciamo qualche esempio, perché nei precedenti attentati i miliziani, appunto, dell'ISIS lottavano ovviamente fino alla morte, o comunque quasi. Qui invece, cosa molto strana, sono fuggiti e tra l'altro poi si sono fatti arrestare senza opporre particolare resistenza. Infatti pochi giorni fa sono uscite, appunto, le foto, immagini, e le immagini, appunto, di questi 4 attentatori, sono stati anche violentemente picchiati, sì, ecco. E seconda cosa, poi hanno ammesso che qui c'è veramente da stare attenti, di essere stati pagati circa 5.000 euro. E la cosa molto strana è che, appunto, questo movimento non si è mai sentito parlare di soldi,
no,
per,
esatto,
fare queste, appunto, questo tipo di azioni.
C'è il paradiso,
esatto,
il pagamento è il paradiso.
Di solito, cioè, loro parlano, appunto, di questo paradiso islamico. E poi in questo caso, visto che si sono ripresi, la frase, diciamo, tipica non l'hanno urlata come loro solito, ma l'hanno sussurrata, no? Allora, perché effettivamente ci sono tutti questi segnali che ci dicono che i comportamenti sono diversi rispetto agli attentati terroristici che ci ricordiamo?
Secondo Mosca, la ragione è che ci sono dei mandanti, e il fatto che l'auto con a bordo questi 4 terroristi, tutti di nazionalità tagica, quindi venivano,
esatto,
tutti dal Tagikistan, viaggiasse, esatto, verso la frontiera, sì, ucraina, sarebbe secondo Putin indicativo. Cioè, dietro la strage ci sarebbe Kiev, addirittura uno dei terroristi, in una delle immagini che è circolata,
sì, è
apparirebbe in una foto di alcuni mesi fa, che diciamo ritrae i componenti di una delle varie bande partigiane, di partigiani russi che in questo momento combattono sotto comando ucraino nelle zone di confine tra Russia e Ucraina, però sono russi, sono anti-Putin, mettiamola così, quindi sembrerebbe esserci un altro legame. Qual è la conseguenza a tutto questo? Che se così fosse, se dietro ci fosse Kiev, la Russia si sentirebbe giustificata a colpire ancora più duramente l'Ucraina. E in questo senso arriviamo alla terza risposta che vi abbiamo chiesto di darci. La terza risposta a cui, diciamo, che ha selezionato il 36,4% di voi, ovvero: è stato l'ISIS? No, ha organizzato tutto Putin. Diciamo che in questo senso suonano abbastanza premonitrici le parole del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che il mattino del 22, quindi poche ore prima dell'attentato, ha detto: se dovessero esserci attacchi alla nostra sicurezza, l'operazione militare speciale, che ricordiamo è il termine con cui i russi si riferiscono alla guerra in Ucraina, potrebbe trasformarsi in guerra aperta. Quindi la prima volta in cui si parla di guerra in Ucraina.
Ora, in realtà il tempismo sembra molto strano, queste parole che sono state pronunciate, e infatti appunto poco dopo le elezioni che hanno soprattutto riconfermato la forza di Putin al potere, un attacco proprio, e dopo appunto le parole che hai appena pronunciato tu, Umberto, questo attacco sembra una coincidenza fin troppo strana.
Un po' strana.
E soprattutto, cosa ancora più strana, è che le misure di sicurezza appunto del Krakow City Hall fossero pressoché zero, cioè metal detector e impianti antincendio fossero stranamente fuori uso e che le porte di emergenza fossero bloccate dall'esterno e che quando sono stati chiamati i soccorsi sono arrivati sul posto quasi mezz'ora dopo l'accaduto. Che effettivamente un attentato terroristico, se si chiamano i soccorsi, dovrebbero precipitarsi effettivamente sul luogo, come se qualcuno desiderasse appunto che il bilancio fosse il più alto e il più disastroso possibile. Ecco,
forse, questa è una delle varie ipotesi, lo stesso Putin, stanco della guerra in Ucraina che sembra non finire mai, che avrebbe quindi in questo senso puntato su una montatura per giustificare ancora una maggiore ferocia sul campo. E a dire il vero, diciamo che non stupirebbe così tanto. Però la verità, adesso questi sono begli esercizi di, come dire, di fantasia, la verità è che
le
rivendicazioni dell'ISIS-K sono le uniche in questo momento provate, cioè non ci sono molte possibilità, sono arrivate subito, complete, precise, con video, colpiremo qui, cioè insomma.
In più loro avevano lasciato qualche traccia,
esatto. Pochi, diciamo, all'inizio di quest'anno l'ISIS aveva postato sui suoi canali un video che raffigurava un concerto generico video di concerto, seguito dalla scritta "colpiremo qui", quindi già all'inizio dell'anno si sapeva che stavano preparando un attentato. Non solo sapevamo che ci sarebbe stato forse un attentato a un concerto, ma sapevamo anche che questo concerto sarebbe stato in Russia.
In più, il 7 marzo scorso, che era lo stesso giorno, diciamo, in cui, stando, diciamo, ai visti sul passaporto, uno degli attentatori tagiki sarebbe entrato in Russia, i servizi segreti americani avevano avvertito l'FSB russo del possibile attentato in arrivo, quindi un avvertimento che di per sé è stato completamente ignorato.
Ora, un'altra delle domande che vi abbiamo fatto e che in realtà, a cui in realtà abbiamo già implicitamente risposto, è perché i terroristi si sono filmati durante questo attacco. E devo dire che la maggioranza di voi ha risposto, 46,7%, per dare credito alle loro rivendicazioni. Quindi diciamo che questo 46% è un po' a cavallo tra tutte le opzioni precedenti, perché sposa anche chi eventualmente non crede all'ipotesi ISIS.
È vero.
Mentre c'è una minoranza assoluta del 26,3% che dice che segue direttamente la pista del c'è un mandante esterno, quindi faccio il video perché almeno
così
i mandanti vedono che ho lavorato, e poi ovviamente c'è un 27% che risponde la cosa che secondo me è più logica di tutte, cioè il 2024
si filma tutto,
ormai si filma qualunque cosa.
In questo caso filmare tutto fino a un certo punto, poi non puoi negare, diciamo, l'evidenza di quelle che sono che sono i fatti, ecco.
Ora, qual è il risultato di questo attentato nella pratica? Perché insomma è un risultato abbastanza pesante.
Scusate, stasera proprio. No, comunque il risultato è uno smacco interno, soprattutto per Putin, che forse per questo cerca un po' di correre ai ripari, perché la narrazione di una Russia completamente sicura, forte, crolla completamente dopo un'azione del genere. E soprattutto emergono i problemi di quella che è la guerra in Ucraina, no? Perché come sempre accade che quando un paese è in guerra, la sicurezza interna ovviamente cala, quindi uomini, mezzi, attenzioni vengono spostati al fronte, dimenticando città e province, ed è esattamente quello che è effettivamente accaduto a Mosca.
Ora, quindi, che succede a questo punto? Cosa dobbiamo aspettarci? Dobbiamo aspettarci di dover aspettare, di capire se Putin sarà in grado di collegare la strage all'Ucraina, forse no, perché peraltro il suo amichetto Lukashenko, dittatore bielorusso, praticamente lo ha smentito davanti al mondo dicendo no, ma stavano venendo in Bielorussia all'inizio, noi li abbiamo cacciati. Ho capito, però in questo modo fai cadere l'ipotesi ucraina. Però nel caso Putin riuscisse con qualche magheggio, come è solito fare, a dire la sua, potremmo assistere a un'escalation di cui abbiamo avuto in realtà già un assaggio nella notte immediatamente successiva all'attentato.
È vero, sì.
Con una quantità di missili enormi lanciata contro l'Ucraina. E dall'altra parte, se dovesse continuare a riconoscere la paternità dell'ISIS, forse potremmo assistere a nuove guerre interne alla Russia, come già era avvenuto a inizio di questo millennio, alla fine del Novecento e all'inizio degli anni 2000 in Cecenia, la regione a maggioranza islamica in Russia. Però l'ultima domanda che vi abbiamo fatto: torna il pericolo dell'ISIS dopo anni di calma apparente? Quindi è tornato il pericolo?
Non mi aspettavo questa risposta, perché il 51,3% di voi ha risposto sì, bisogna stare allerta. Il che mi fa pensare, forse tornando indietro anche ai diversi casi appunto di attentati che ci sono stati nell'ISIS, che inizialmente tu dici ah sì, magari è un caso isolato, non sto molto allerta, ma poi questi attacchi si moltiplicano e colpiscono sempre di più, e ti ritrovi a gestire un fenomeno che non ti saresti immaginato, ecco. E quindi secondo me è un po' sul ricordo di quelli che erano gli attentati, perché c'è stato un periodo che erano molto molto frequenti, il 51,3% di loro ha risposto sì, bisogna stare allerta, meglio stare allerta. E infatti in realtà, visto anche la Pasqua in arrivo, inizia in Italia che in Europa sono state alzate a livello massimo le misure antiterrorismo di sicurezza. Anche se poi c'è un 12,3% di voi, quindi la minoranza in assoluto, che ha risposto no, è un caso isolato, mentre il 36,4% che ha risposto non so.
Non sanno, è che questo è il grande problema del terrorismo,
esatto.
Che non sai, o almeno noi non sappiamo, poi certo, ovviamente. Gli apparati di sicurezza sanno molto di più, grazie a Dio, perché
sì, se non
sapessero, sarebbe un grosso problema. Quindi ora, cosa succederà? Boh. È una bella domanda, come tutto quello che avviene in Russia.
Ma poi è anche un po' il problema di questi attentati terroristici, che non sai che cosa ti devi aspettare, soprattutto hai l'incertezza quando e nei momenti in cui forse meno te lo aspetti arrivano a colpire.
Certo, c'è da dire che l'ISIS-K sta dimostrando di essere feroce, di essere molto attivo. Lo ha fatto già all'inizio dell'anno con un attentato in Iran che nessuno ha visto arrivare, adesso lo fa in Russia, insomma. Pensavamo di aver debellato l'ISIS con le campagne multinazionali in Siria,
sì,
peraltro anche con un grosso coinvolgimento russo in quel caso. Forse non è così.
Forse
dovremmo tornare un attimo a preoccuparci, perché come una fenice, anche il terrorismo sa sempre rinascere dalle sue ceneri. Drive around, nighttime, nowhere to go, melt me down. I'm like wax to your jokes, lost and found, knocking heads, laying low. And there's no point reliving crimes to lose this. Still wanna waste all my time. I wanna waste all my time. Still wanna waste all my time. I wanna waste all my time with you. Try our very best to fake it. Show me joy.
E questi erano i Bastille con Fake It, canzone scelta da Umberto, che come l'araba fenice risorge dalle ceneri e comincia di nuovo a parlare. No, comunque devo complimentarmi perché la chiusura del primo blocco è stata qualcosa di emozionante. Gli abbiamo fatto tutti un applauso qui in studio, quindi
in realtà mi stavano palesemente prendendo per... vabbè.
No, non è vero, non è vero.
Comunque... Lo sapete che torna all'ora legale? Sì, lo spero per voi,
bello.
Perché sennò non vi svegliate domenica. Nel senso
ma
che...
ormai non puoi neanche usare la scusa dell'ora legale perché i telefoni si spostano l'ora in automatico.
Io spengo il telefono di notte, quindi proprio.
Sì, ma quando lo riaccendi è già impostato, non è che devi avere manualmente.
Però nel frattempo non mi sono svegliato in tempo.
Beh,
cioè, scusa.
Non metti la sveglia?
No.
Va bene, d'accordo.
Dopo no, perché sfrutto i miei ritmi circadiani di cui parleremo tra poco.
Va bene, comunque per chi non lo sapesse, ma penso che lo sappiate tutti, tra sabato 30 e domenica 31, quindi a Pasqua, torna l'ora legale. Purtroppo perché? Perché spostiamo le lancette degli orologi avanti di un'ora, ciò significa che però dormiamo un'ora di meno. Per quale motivo? Perché così otterremo giornate più lunghe e con una luce naturale da sfruttare più a lungo.
Ora, è in realtà da tantissimo tempo che l'ora legale viene adottata nel periodo estivo da molti stati. L'Italia per la prima volta...
Vorrei un sottofondo di Super Quark, grazie. Non ce l'abbiamo, va bene.
No, scusate, l'ho fatto
io. Ho detto, hai rotto il disco, va
l'Italia,
bene.
L'Italia per la prima volta ha adottato l'ora legale nel 1916, in piena Grande Guerra, per ridurre i consumi energetici. Durante la guerra già certo. C'era, insomma, non è che ci fosse molta corrente, la risparmiavano in questo modo, tant'è che infatti nel 1921 venne abolita e venne poi ripresa quando nel 1939 allo scoppiare della Seconda Guerra Mondiale.
Okay.
E alla fine della Seconda Guerra Mondiale nel 48 verrà di nuovo, cadrà in disuso fino al 1965, quando ormai la corrente elettrica era diventata fondamentale per tutti, quindi ormai la produzione era ben molto avviata, quindi non c'erano più grandi problemi.
Però qui parliamo solo di vantaggi, però effettivamente se andiamo ad analizzare realmente la situazione ci sono anche degli effetti negativi, soprattutto sulla salute, perché in particolare nei primi giorni ovviamente ciò che si scombussola è appunto l'orologio biologico di molte persone. Oltre che ci sono effetti negativi sulle bollette, perché è vero che si risparmia al mattino, ma poi la sera all'inizio viene buio prima. Per questo in realtà è stata lanciata una petizione che è già stata firmata da 336.000 italiani per renderla fissa, quindi tutto l'anno, anche d'inverno, e sostanzialmente non fare il tipico cambio dell'ora. Linea prevista anche appunto dall'UE, che appunto in una direttiva aveva spinto in questa direzione.
Esatto, diciamo che secondo le stime di SIMA, che è la Società Italiana di Medicina Ambientale, se l'ora legale fosse adottata 365 giorni l'anno, avremmo un risparmio complessivo di 180 milioni di euro in bolletta.
Così, proprio che non è male, due soldi.
E un significativo taglio nel, diciamo, nelle emissioni di CO2 di adesso circa 200.000 tonnellate.
Stai attento a quello che dici.
Che sarebbe l'equivalente di quello che viene assorbito da piantando tra i 2 e i 6 milioni di alberi, quindi insomma una quantità non indifferente.
Non
però,
indifferente.
Però c'è il problema della salute. Qual è il problema?
Esatto.
Che il cambio dell'ora intacca quei ritmi circadiani che mi
famosi.
Consentono di svegliarmi sempre alla stessa ora senza bisogno di una sveglia.
Complimenti.
Questo mi ricorda tanto, grazie alle mie due lauree di una in scienza della comunicazione.
La
seconda non ce l'ho ancora.
E allora, ma cosa stiamo dicendo? Cioè, vabbè.
Ora, i ritmi circadiani cosa sono? L'orologio biologico, che in assenza di segnali provenienti dall'esterno completa il ciclo in 24 ore,
esatto.
Circa 24 ore. Cambiando l'ora, il ritmo viene interrotto con effetti sulla pressione arteriosa e sulla frequenza cardiaca. Tant'è
Eccoci
che è provato
qua.
Che nella settimana successiva al cambio dell'ora ci sia un più 4% negli arresti cardiaci registrati.
Eccoci qua.
Adesso ci sono molte facce preoccupate adesso qui davanti a noi. Non vi preoccupate, se non avete
guarda.
Problemi cardiaci non dovreste avere grandi problemi, oltre ovviamente alla deprivazione del sonno.
Esatto, questo è il problema principale, non tanto gli attacchi cardiaci, ma che dormiamo un'ora in meno. Un'ora di sonno, guarda che fa una differenza incredibile. Cioè svegliarsi alle 6 o svegliarsi alle 7 è una differenza incredibile.
Basta andare a dormire un'ora prima.
Ma Umberto sta dicendo cose che non ci interessano. E nel nord Europa in realtà è da sempre un tema caldo quello dello spostare appunto l'orario, dato che appunto in Europa, nel nord Europa, loro non beneficiano di maggiore luce col cambio dell'ora, quindi sono più, diciamo, portati a mantenere quella legale. Inoltre nel 2019 il Parlamento Europeo ha deliberato di abolire l'ora legale. Ora, come al solito, come in ogni situazione, ci sono già numerose polemiche tra chi preferiva l'ora legale, chi l'ora solare, però alla fine, dopo appunto una consultazione pubblica, l'Unione Europea aveva stabilito che fossero, diciamo, i singoli stati a decidere di per sé per quale optare. L'importante è effettivamente non fare più questo cambiamento, quindi spostiamo avanti, dormiamo di più, dormiamo di meno, un casotto. Per ora però... di fatto non
cambia niente, come
non
solito,
è successo nulla. Come al solito in Italia si parla, sì, facciamo, poi alla fine.
Vabbè, però voglio dire,
qua.
Siamo abituati ormai.
Io, sinceramente, eviterei di fare questo cambio di ora. Lascerei quello che è il tempo al suo corso. Com'è che si
vedo delle teste che fanno no.
Voi siete propense al cambio dell'ora?
La nostra social media
perché
manager
d'estate
dice...
dici poi hai più luce la sera. Ok. Però,
okay, però fermi, se in teoria secondo l'Unione Europea, se noi cambiassimo, stiamo facendo un sondaggio nel nostro studio, bello.
Tutto molto bello, a microfoni spenti dall'altro lato,
esatto. Bello. Se cambiassimo l'ora in maniera fissa, sarebbe sempre ora legale in Italia, perché
poi comunque le giornate si allungano di per sé naturalmente, quindi la luce alla fine ce l'hai anche alla sera, quello che dico. Cioè, così va a finire che...
Le abbiamo palesemente perse, ok. Era iniziato bene, ma è finita malissimo.
Ero casatissima di questo dibattito interno dello studio.
Ma il dibattito alla fine non c'è stato, come al solito.
Non c'è stato il dibattito, come...
Scrivetecelo voi, 331 14 38
io, no,
900,
io ti dico già
923. Le amiche di Giulia.
Io, no, ti dico già il parere di un'ascoltatrice che è mia mamma, che lei odia questa cosa dello spostare l'ora, quindi lei è favorevole a mantenere l'ora legale tutto l'anno.
Ok, benissimo.
Non ve ne frega niente. Vabbè, a me interessava.
No, perché non ce ne deve fregare
secondo
niente?
Secondo me è...
Tanto alla fine non se ne farà mai niente.
Una perdita di sonno inutile.
Io dico che il metodo migliore, come sempre, è andare a dormire un'ora prima, il giorno prima del cambio dell'ora.
Sì, va bene, ascoltiamoci un po' di musica.
Spegni
il microfono, Giulio Umberto.
Tutto a posto.
Voglia di stringersi un po', vino bianco, fiori e vecchie canzoni, e si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera, che resta di un sogno erotico, se al risveglio è diventato un poeta, se a mani vuote di te non so più fare, come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te. di me, di carezze che non toccano un cuore, stelle una sola ce n'è che mi può dare la misura di un amore. Se per errore chiudi gli occhi e pensi a me, se per innamorarmi ancora tornerai, maledetta primavera, che importa se per innamorarsi passa un'ora, che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era, maledetta come me.
Gioia di rientrare da questa canzone gioiosissima, bellissima, di Loretta Goggi, Maledetta Primavera, che ho approvato assolutamente quando è stata inserita in scaletta.
A parte ciò che dice Umberto, vorrei ringraziare...
Ambientiamoci!
Monica, no!
Ambientiamoci!
Quanto mi piace
tanto è il mio blocco,
perdere la pazienza da lì.
Cavolo che voglio, vorrei ringraziare Anna, Monica e gli amici di Giulia che hanno concordato con me sul tenere l'ora legale. Bravi.
Comunque, amici di Giulia, io vorrei farvi notare che Giulia ha detto che nemmeno oggi ha intenzione di parlare. Per favore, fate pressione.
Perché stai parlando nel blocco di ammettiamoci? Silenzio. Ora parliamo di fioriture in anticipo.
Okay.
Perché in Spagna i fiori sbocciano troppo in anticipo, con quali conseguenze per l'ecosistema?
Mica solo in Spagna.
E un attimo, cioè, fammi parlare un attimo, cavolo.
Oggi voglio renderti la vita
comunque
impossibile.
Comunque, a causa del riscaldamento globale, sempre quella è la causa, nel parco di Doñana in Spagna l'80% delle specie di fiori studiate comincia a fiorire con mesi di anticipo. E questo ovviamente sta diventando un problema. Partiamo da un presupposto: come fanno effettivamente i fiori a sapere quando è il momento di sbocciare, quindi quando è arrivata effettivamente la primavera? Questa fioritura è stata, diciamo, attivata da una serie di indicatori ambientali, quindi la temperatura, la lunghezza delle giornate, appunto, che fanno scattare ovviamente tutti quei cambiamenti che portano poi le piante, appunto molte piante almeno, a risvegliarsi con l'arrivo della bella stagione. Il problema è che quando questi indicatori sono sballati a causa del riscaldamento globale, che cosa succede? Quali sono effettivamente le conseguenze sul clima? E c'è stato uno studio pubblicato che analizza la situazione relativa a fiori e piante del parco, di questo parco nazionale, che adesso spiego anche perché è così importante, perché sembra che io parli così a caso, e che rivela che la maggior parte delle specie vegetali dell'area fioriscono ormai purtroppo con settimane di anticipo, se non mesi. Ora, il parco nazionale di Doñana, ne parlo perché è una delle zone più ricche d'Europa dal punto di vista naturalistico e anche vegetale nello specifico, perché ci sono 875 specie di piante che sono appunto indigene del parco, 51 delle quali ormai vengono monitorate da 35 anni, quindi da 35 anni si monitorano appunto i cicli di fioritura, e appunto questi ritmi sono registrati con attenzione e soprattutto studiati da un team di ricercatori di diverse università, quindi non solo in Spagna, quindi Siviglia, ma anche San Paolo in Brasile. E la prima cosa che l'analisi rivela è che il picco della fioritura annuale nel parco arriva ormai con 22 giorni di anticipo rispetto a quanto accadesse negli anni 80, cioè stiamo parlando di quasi un mese di anticipo, che è veramente tantissimo. Ovviamente questo a causa delle temperature più alte, quindi dello scioglimento, diciamo, precoce delle nevi e dell'arrivo inevitabilmente nel terreno dei nutrienti che servono appunto a far crescere i fiori, che crescono appunto in anticipo. E l'80% delle specie studiate comincia appunto a fiorire in anticipo, e ancora peggio, il 68% finisce anche in anticipo, quindi effettivamente arriviamo in un periodo dove c'è una mancanza di fiori. Ora, questo che cosa effettivamente provoca? Provoca un effetto domino, cioè c'è uno spostamento di tutti i turni, perché non è solo un problema, diciamo, di una fioritura precoce legata ai vegetali, ma perché? Perché ad esempio gli insetti impollinatori hanno anch'essi dei ritmi stagionali, e ovviamente se i fiori hanno dei ritmi che sono sballati, ciò rischia e impatta anche ovviamente gli impollinatori, esatto, col fatto che possono non coincidere proprio a livello di fioritura. Non solo, Dognana è anche un'importante tappa migratoria per molte specie di uccelli, che si fermano proprio a rifocillarsi per poi proseguire il loro viaggio. E il problema è che gli uccelli migratori potrebbero o trovare all'improvviso molte più prede del solito, che non dovrebbe essere un grandissimo problema, ma al contrario potrebbero arrivare nel momento sbagliato e quindi trovare il parco completamente vuoto, e questo ovviamente causerebbe l'estinzione di molte specie, certo. Ecco, ma soprattutto porterebbe anche loro a cambiare i loro programmi annuali, e così si andrebbero a creare una serie di eventi a cascata di portata veramente immensa. Siamo partiti dalla Spagna e dal parco di Dognana perché è importante non solo a livello appunto vegetale ma anche animale, ma in realtà se ci spostiamo abbastanza lontano, perché andiamo in Asia e in particolar modo in Giappone, la situazione non migliora, perché proprio in questi giorni si sta verificando la Nami, che appunto è la contemplazione della fioritura dei ciliegi, che è la sakura, che è uno degli spettacoli più belli che attira molti turisti soprattutto sul territorio, ma soprattutto la sakura è per loro una tradizione tanto millenaria e una delle tradizioni più affascinanti, popolari della cultura giapponese, tanto che la fioritura dei ciliegi viene considerata un po' come il nostro carpe diem, no? Godersi, certo, l'attimo, poiché è un evento molto breve e bisogna essere anche abbastanza fortunati. Il problema è che questo fenomeno non è più quello di un tempo. Ovviamente ciò che impatta è ancora una volta il cambiamento climatico, perché ciò che si verifica è che c'è sempre un'anticipazione di questa manifestazione. Perché infatti, se torniamo indietro con gli anni, nel 2021 si è verificato appunto a Kyoto il 26 marzo e si è verificato per la prima volta in 1000 anni di storia, perché di solito questo evento si verificava ad aprile. Poi, andando un anno dopo, quindi nel 2022, è sempre avvenuto il 26 marzo, mentre nel 1923, nel 2023 ha fatto un balzo in avanti, quindi si è spostato al 30 di marzo. Ora, nel 2024, quindi quest'anno, la previsione della fioritura è compresa proprio in realtà in questo periodo, perché tra il 24 marzo e il 31, quindi proprio in questi giorni. E a Tokyo invece ci si aspetta che sia intorno al 29, mentre Osaka sarà tra il 23 e il 31 di marzo, quindi più o meno uguale. In altre parti del mondo, invece, come ovviamente negli Stati Uniti, la Nami si è già verificato, perché ovviamente si sono portate queste piante di ciliegi. Il fenomeno ovviamente di questa fioritura precoce e in anticipo è una conseguenza diretta del cambiamento climatico, e gli studiosi sono giunti alla conclusione che i ciliegi, soprattutto a Kyoto, stanno fiorendo con circa 6 giorni di anticipo rispetto a quanto avrebbero fatto senza appunto le così importanti e sostanziose emissioni di CO2 e di altri gas alla base, diciamo, del riscaldamento globale. In più ci sono 5 giorni aggiuntivi che sono legati al fattore del calore delle aree urbane, che è superiore ovviamente, certo, a quello delle aree naturali, e ovviamente a causa del traffico, perché questo provoca ovviamente riscaldamento, e in più ci sono molti altri fattori che ormai penso sappiate a memoria.
Quindi quanti giorni di anticipo ci sono?
Esattamente, ci sono 11 giorni di anticipo rispetto ai tempi normalmente attesi, che tu dici, ah sì dai, 11 giorni cosa sarà mai? In realtà il problema è il futuro, perché la proiezione è veramente terribile se ci pensiamo, perché si pensa che la fioritura sarà prevista appunto in anticipo di circa 1-2 giorni aggiuntivi ogni 10 anni. E quindi praticamente in futuro ci troveremo i ciliegi fioriti nel cuore della stagione invernale, che forse non è la cosa più indicata. Queste fioriture precoci sono appunto un grave rischio per le piante, ma fortunatamente le piante, che sono più intelligenti di noi, se possiamo dirlo, e in questo caso i ciliegi, hanno questo meccanismo di difesa che gli permette di capire, quindi fiorire nel momento giusto, quindi solo dopo alcuni giorni di temperature calde. Quindi magari c'è la solita fiammata, sì, certo, come è successo anche noi, c'è stata una settimana di 20 gradi, loro aspettano un attimo e capiscono se effettivamente è arrivato il momento giusto. Ora, il costante anticipo della NAMI è solo uno, diciamo, dei molteplici fattori legati al cambiamento climatico, che è, diciamo, considerata la principale minaccia per l'umanità. Però secondo gli esperti, nel prossimo, diciamo, futuro rischiamo queste grandi sofferenze a causa proprio del riscaldamento globale, e la civiltà, questa è, diciamo, una previsione un po' tragica, però come la conosciamo oggi potrebbe già finire entro il 2050. Ciò significa che le fioriture, ma anche le stagioni ai quali siamo abituati, potrebbero veramente cambiare drasticamente entro il 2050. Già non ci sono più le mezze stagioni, perché o fa super freddo, esatto, o fa un caldo terribile. Un po' in questi mesi stiamo sperimentando delle temperature che in realtà non si vedevano da un po', però io sono sicura che adesso, appena arriverà il sole, ci sono gli spiriti in Yulm, scoppierà un caldo terribile per quanto mi riguarda.
E in tutto questo, se avete degli alberi a casa, qualcuno di voi alle case di campagna, vi sarete resi conto di questo processo. Io per esempio,
esatto,
mia mamma può confermare se è all'ascolto, il nostro prugno ha fatto i boccioli a fine febbraio, esatto, poi è tornato freddo, sono caduti tutti i boccioli.
Questa è una cosa anomala.
Quindi niente prugno quest'anno, signori, mi dispiace.
E il problema, esatto, è che poi questi boccioli cadono e effettivamente devi aspettare un anno prima che possano rifiorire. Comunque, notizie sempre allegre.
Sì, io speravo che parlando di Giappone parlassi di Shogun, ma vabbè, non era giustamente, ambientiamoci, no, non ci parla di questo. Ma come la serie Shogun, che ci porta in Giappone, in un Giappone del 1600, ci fa risvegliare in un tempo passato, adesso ci ascoltiamo i 5 Seconds of Summer. I woke up in Japan, feeling low, feeling lonely. Best I ever had, it was more than half empty. Feeling low, feeling lonely. The best I ever had, it was more than half empty.
E questi erano i 5 Seconds of Summer, Woke Up in Japan, e sono qui per fare un annuncio, cioè questa è la mia ultima puntata di Insiders, perché Umberto ha detto che non ha bisogno di me, Giulia fa, ah sì, ok, d'accordo, quindi io adesso me ne vado, ragazzi, è stato bello, ciao.
Bene, benissimo, ringraziamo Alice per il tempo che ha speso qui da noi.
Grazie a voi, grazie, grazie, veramente, è stato un onore.
Noi vi ringraziamo per aver ascoltato anche questa puntata di Insiders, sono le 18.50, siamo un po' in ritardo, ma vabbè, fa niente. Noi torniamo mercoledì prossimo, ma
Torniamo mercoledì prossimo alle ore 14, quindi in via del tutto eccezionale, puntata anticipata poco dopo pranzo, quindi cercate di non ingozzarvi apposta per poi accendere Radio Yulm e ascoltarci.
Guarda, sicuramente
non credo che succederà.
Poi dopo, diciamo, il pranzo di Pasqua, immagino che le persone non, anche il 5 non penso si abboffino a mangiare a pranzo, no?
Il 5? Non è 3? È 3, eh?
Ah. Sì. No, comunque anche il 3, cioè tutta la settimana, sì. Dopo che hai fatto il pranzo di Pasqua, come a Natale, fai cenone, pranzo.
Mi preoccupa più Pasquetta, se devo essere onesto.
Ma tanto viene giù l'ira di Dio di acqua, che Pasquetta vuoi fare? Non metti, cosa
ti
metti,
ricordo come tu, come tu ben sai, ti ricordo che io ho un forno a legna e quello può essere usato. Quindi
andate tutti a casa di Umberto.
Andate tutti a casa di Umberto, vi mando l'indirizzo se mi scrivete. Comunque io ringrazio Alice per essere stata con noi oggi.
Umberto,
lei non ci ringrazia, ringrazio la nostra regista Giulia che anche oggi non vuole parlare. Amici di Giulia, ma mandatele dei messaggi cattivi, per favore. Per favore, prima non vuole parlare.
Prima dell'ultima puntata di Insider.
Beh, parlali, dai.
Dai.
Dai, Giulia.
Vabbè, allora saluto tutti i miei amici, dato che...
La voce di Giulia, attenzione, la voce di Giulia.
È la prima volta che effettivamente dico qualcosa in diretta, credo.
E si nota perché è molto lontana dal microfono.
Se è voluto, mamma, madonna, Umberto. Ma perché riesci a rovinare ogni momento?
Ringraziamo anche Daniela, la nostra social media manager.
Vuoi
noi
dire
ci
qualcosa? Vuoi fare gli auguri di Pasqua? No, va bene.
Noi ci risentiamo settimana prossima, ore 14, mercoledì prossimo ore 14, sempre Insiders, oltre la prima pagina.
Insiders.
Oltre la prima pagina.